solamente due parole, intanto per ringraziare, perché il tavolo di autodeterminazione ha fatto una scelta difficile, nel senso che non era una scelta scontata, non era scontata perché quando ci si mette insieme così ognuno deve fare una riflessione sul proprio passato e immaginare qual è il futuro. Mi piace perché molti dicono non possiamo più disfare il nostro passato, anch'io non lo voglio disfare, però siamo una coalizione. E la scelta è stata fatta all'unanimità, è stato molto bello. Vi devo dire che mi sono anche emozionato quando mi è stato comunicato che io avrei dovuto rappresentare tutte le anime di autodeterminazione. So che c'è una lealtà assoluta fra i componenti di questo tavolo e questo è un buon presagio per il prosieguo. Avremo modo nella campagna elettorale di raccontare l'idea di Sardegna che abbiamo in testa e io ve lo dico, io sono anche uno che lavora sulla politica regionale, che lavora sui fondi, che lavora sui progetti. Vorrei che ci fosse la possibilità, usando i fondi europei, che ogni sardo si ritrovi dentro un progetto e che questo progetto sia il progetto di autodeterminazione come contenitore politico. Lo faremo cercando di costruire una classe dirigente. Molti mi hanno sempre detto in questi giorni che è stato un atto di generosità. Io non credo che sia stato un atto di generosità candidarsi, anzi meglio essere generosi che tirchi molte volte, perché almeno ti conservano un bel ricordo. Ma io non sono generoso da questo punto di vista, io sono parte di un progetto politico e il progetto politico è portare autodeterminazione dentro il Consiglio regionale, dentro l'istituzione. Lo faremo scrivendo un programma dove tutti i sardi si riconoscono. Poi la legge elettorale è un'altra cosa, ma di questo abbiamo rappresentato il fatto che questa legge elettorale sia iniqua, che l'ultima volta ci sono stati 140.000 sardi che non hanno avuto rappresentanza. Abbiamo raccontato tutte queste cose, ma quella è la legge elettorale. Adesso su quella legge noi ci misureremo, avremo i nostri obiettivi, racconteremo politicamente qual è il bisogno che vogliamo rappresentare. Detto questo, una cosa, non lo so se poi volete fare domande oppure una cosa che ci tengo, è fondamentale che il rapporto con lo Stato italiano sia un rapporto di lealtà. Non può essere un rapporto che si costruisce con governo amico, non esiste un governo amico, esiste un governo che è un governo nazionale, italiano, che rappresenta gli interessi della Repubblica Italiana. Ci sono gli strumenti per fare questo rapporto, è anche normato dentro la Costituzione italiana. Ecco, se un governo amico scrive letterine al governo amico e ritira ricorsi quando il governo è nemico, oppure il rapporto è un rapporto di patrigno a figlio, questa cosa non funziona più. Allora il confronto deve essere fra pari e noi chiederemo, lo scriveremo, lo diremo, e questo è un atto politico, che il confronto con lo Stato italiano deve essere un confronto pari, Regione Sarda, Stato italiano, e su questo andremo avanti fino in fondo. Lo dico perché poi il riferimento è quello del bilancio della Regione Sardegna. Il bilancio della Regione Sardegna è un bilancio che non presenta nessuna possibilità di sviluppo, perché è stato mortificato da una spesa sanitaria fuori controllo. Io ricordo cosa diceva l'assessore nel 2015 quando diceva: noi controlleremo la spesa sanitaria e libereremo risorse per lo sviluppo. Finanziaria 2015. Nella finanziaria 2019 lo stesso assessore dice: riusciremo finalmente a coprire i debiti e il disavanzo sanitario. Quindi non c'è stato, è mortificato dagli accantonamenti che lo Stato prende, non chiede il permesso, non versa i soldi. Allora abbiamo sostenuto che probabilmente per scrivere un programma di sviluppo probabilmente noi dovremmo usare meglio i fondi europei. Voi tutti sapete che dal 2021 l'Italia tornerà in obiettivo 1, obiettivo convergenza. Ecco, lì ci sono fondi nuovi, tanti, e noi scriveremo il programma basandoci su questi fondi. Sarà un programma di investimenti per 10 miliardi che sarà scritto attraverso Sagunferenze Aperta, che è il nostro strumento per scrivere il programma, attraverso il contributo di tanti che già si stanno attivando. Ma sostanzialmente vuol dire spendere quei soldi meglio, più velocemente e bene. Nel senso che la capacità di spesa che ha la Regione adesso è una capacità di spesa molto bassa, nell'ordine di mezzo miliardo all'anno, è che probabilmente una gestione corretta di quei fondi, con le opportunità che ci sono dentro quei fondi, potrebbe portare questa capacità di spesa ad 1,5 miliardi, cioè spendere 1 miliardo di euro in più ogni
Ah,
anno.
quindi 10 in 5 anni, 10 miliardi in 5 anni.
Il programma sarà un programma di 10 miliardi, dove una buona parte saranno spesi entro il 2023, mentre una parte sarà programmata e andrà avanti saranno progetti per 10 miliardi. Lo spiegheremo bene, ve l'ho detto prima, sono abbastanza pignolo con i numeri, quindi non faremo nessuna promessa che non sia una promessa che è sostenuta da un bilancio regionale da fondi coperti, anche perché altrimenti il mio lavoro è questo e mi vergognerei un poco di raccontare cose che non posso fare al lavoro. Detto questo, penso che quella sia un'opportunità da dare a tutti i sardi. Ci sono 2100 giovani agricoltori che ancora stanno aspettando risposte dalla Regione Sardegna, hanno presentato istanza di finanziamento un anno e mezzo fa. Ci sono 900 precari di cooperative che gestiscono beni bibliotecari e museali che sono sempre legati ad una fila di finanziamento complicata e non capiscono mai quando vedranno lo stipendio. Ci sono 10.000 sardi studenti fuori sede che hanno costi di trasporto enormi. Ci sono imprese che ogni volta che si rivolgono alla regione devono aspettare 300-400 giorni per una risposta su una pratica di finanziamento. Invece ci sono anche gli strumenti per poter fare queste cose in modo automatico. C'è un'altra parte dei sardi che forse la giunta regionale e il governo non ha mai considerato, sono gli incapienti. Cioè sono persone che non pagano tasse e sono tanti, dovremmo quantificarli, sono migliaia, centinaia di migliaia. Sono persone che hanno un reddito, che vivono, dignitose, ma che non pagano tasse perché non hanno un reddito talmente elevato da poter pagare tasse allo Stato. Allora, su queste persone tutti gli interventi che sono progettati, la riduzione delle tasse non funziona. L'incentivo per la ristrutturazione energetica non funziona, la loro casa non può essere ristrutturata perché nessuno gli dà i soldi, non li possono recuperare, no? E così come queste persone sono tante, dovremmo scrivere un programma, queste cose le fanno anche in Belgio per esempio, dove chi non ha reddito gli viene restituita una parte delle tasse che gli sarebbero state scontate. Ecco, questi ragionamenti li faremo, perché sostanzialmente da questa crisi economica enorme siamo usciti molto peggio di come eravamo entrati.
Posso fare una domanda? Due sono le domande. La prima è gira voce, perlomeno ci sono degli interessi da parte di alcune forze di sinistra, probabilmente sinistra italiana, forse anche Potere al Popolo, che vi guarda con un certo, diciamo, interesse. E poi se c'è l'idea fondamentalmente di pensare a una lista unica che superi quel 5% per portare appunto l'autodeterminazione nel caso che ci sia un'aggregazione di altre forze politiche, perché secondo me il 10% è uno sbarramento molto alto.
Ti rispondo prima alla seconda perché è interessante, ne abbiamo già parlato e ci sono diverse opinioni. Io posso dire che le condivido tutte, ma attenti, quello non è un passaggio tecnico, quello è un passaggio politico. Se noi riusciamo, qui ci sono rappresentate tutte le sigle, dipende da quanto quel progetto sarà avanzato. E poi valuteremo se quel progetto così avanzato potrà essere contenuto in una lista unica oppure se quel progetto avrà bisogno di più contenitori. Rispetto all'attenzione che provano tante persone che fanno politica e che io ringrazio, anzi una cosa che volevo dire all'inizio che mi sono dimenticato, io vorrei cominciare con un sorriso perché noi alla fine siamo troppo rigidi e non conquisteremo nessuno se non abbiamo un rapporto aperto, franco, leale, e noi siamo qui, siamo in questo tavolo, ci siamo tutti, cercheremo di costruire di mettere dentro le nostre liste i candidati migliori, quelli che possono rappresentare tutte le anime, quelli che possono essere più visibili. Apriremo il discorso con tutti i sardi.
Beh, se siccome lei è un indipendente di centrosinistra alle vecchie primarie, probabilmente i suoi valori probabilmente portano da quella parte, in questo senso non credo che aprireste per esempio a partiti di destra, credo. Questo sia abbastanza...
Beh, è abbastanza scontato che questo non è un progetto che fa riferimento a quegli avversari politici. Io vengo da una storia che è una storia di un... politicamente è una storia che racconta due cose. Racconta una candidatura tecnica nel listino del centro-sinistra quando il presidente Soru fu candidato la seconda volta e perdemmo. Racconta un intervento organizzato sulle primarie del centro-sinistra di 3 anni fa, dove con un gruppo di giovani riuscimmo a mettere in piedi una macchina di 300 persone che girò la Sardegna per cercare consenso e per cercare, come dicevo allora, io vorrei che quella classe dirigente andasse a casa completamente. Io non ci sono riuscito in quell'impresa, era un'impresa tutta sarda. Avevo rifiutato di parlare con chiunque fosse il leader nazionale di riferimento, allora si parlava di Civatici, venivano a fare i congressi nazionali, c'erano spinte da... I miei avversari erano tutti renziani allora, no? Per esempio. L'unica persona che avevo incontrato il ministro Fabrizio Barca, non ricordo se fosse ministro, l'avevo incontrato perché lui era un esperto di politica regionale che io seguivo e che aveva fatto un buon lavoro. Ecco, detto questo è era un progetto che nasce in Sardegna, come nasce in Sardegna questo progetto. E dalla Sardegna non si muove, tranquillo.
Grazie.
Potrei sono dei giornalisti, forse prima.
Veloce. Indipendentismo. Sì, no, è possibile, come e quando? Perché credo che un movimento indipendentista abbia come primo obiettivo quello.
Indipendentismo... Io ve lo ripeto un'altra volta, noi stiamo facendo una strada comune che non è una strada dall'oggi al domani, ma è un percorso che ci sta portando verso l'autodeterminazione. Se questo percorso ci porterà verso l'indipendenza è una possibilità. Storicamente ci sono altre isole nel Mediterraneo che sono indipendenti. Per esempio io lavoro con colleghi maltesi. Voi non immaginate cosa voglia dire essere maltese in Commissione Europea, perché sei uno Stato, hai 5 parlamentari europei, hai un commissario, hai l'autonomia fiscale. Non è un caso che Malta, che è un'isola di 400.000 abitanti, cresca a un tasso di crescita del 4%. Allora, questo percorso lo facciamo insieme con amici e compagni indipendentisti, con amici e compagni che si richiamano alla tradizione dell'autonomia. Lo facciamo insieme perché abbiamo la stessa direzione ed è completamente opposta a quella di tutti gli altri poli che si stanno schierando in Sardegna. È completamente opposta al lavoro che ha fatto la Giunta regionale fino adesso. Allora, ve lo dico tanto per fare battute sintetiche. Un comico genovese ed un napoletano verranno qui a sostenere il candidato del Movimento 5 Stelle. Un ministro di una forza che non ha niente a che vedere con la Sardegna verrà qui a sostenere il candidato del centrodestra. Anzi, quel candidato sarà scelto in funzione di altre esigenze nazionali che sono quelle delle 4 regioni che vanno al voto, quindi si stanno decidendo in altri posti chi saranno i candidati. Io vi faccio una domanda: il candidato non è scelto dalla Sardegna, non sarà scelto dalla Sardegna. Un giorno così capita che chi ha scelto il candidato gli dirà: ragazzi, qui dobbiamo fare una cosa semplice, non sappiamo dove mettere il deposito delle scorie nucleari. E dove lo mettiamo? Chiama il suo: senti, io ti ho scelto come candidato. Io ti ho scelto e io ti posso far cadere. Quello è il discorso. Punto. E torneremo anche su questa cosa del deposito delle scorie nucleari, perché è un tema di campagna elettorale. E soprattutto è un tema che adesso sarà definito. Allora, io non mi fido di persone che sono scelte fuori dalla Sardegna.
E da persone scelte invece in Sardegna ti fidi? Faccio un esempio. Il Partito dei Sardi, che in questo momento è molto... le cronache, primarie nazionali, eccetera, è un interlocutore, è un avversario, è un compagno di viaggio, chiamalo come vuoi.
Guarda, L'autodeterminazione è composta da vari, ci sono vari componenti, ci sono persone che sono sempre state all'opposizione e ci sono sigle, persone che hanno fatto con questa maggioranza una parte del percorso politico. Alcuni anni fa, e senza chiedere niente, c'è stata una rottura, che era una rottura politica, e il partito dei Rossomuri ha ritirato la delegazione dalla giunta. Io personalmente, dopo aver fatto le primarie del 2013, ho preso 700 aerei e ho continuato a lavorare, ho viaggiato ogni settimana. Adesso io non vorrei che tutto questo lavoro che noi abbiamo fatto negli anni fosse confuso. Noi non siamo d'accordo con quello che ha fatto questa giunta regionale, non vogliamo che il nostro progetto sia considerato nella benché minima continuità con questa giunta regionale. Quindi chi ha avuto incarichi o ha avuto o ancora rappresenta quella giunta regionale non fa parte del nostro progetto, questo è un passaggio fondamentale. Altrimenti abbiamo scherzato per 5 anni, abbiamo scherzato negli ultimi anni, abbiamo tradizioni e storie di autonomismo e di indipendentismo che vengono da altri leader e noi le dovremmo bruciare così perché qualcuno dice siamo di un partito, non funziona così, non funziona perché questo è un percorso politico lungo dove io farò una tappa e poi prenderà il testimone qualcun altro e la mia tappa non comprende questo passaggio.
Una cosa che ti chiedo è veloce, è più tra virgolette patrigno o matrigno, scegli tu come vuoi chiamarlo, lo Stato o l'Europa? Fra i due, qual è quello che è peggio dei due?
L'Europa ci dà molti soldi e non li spendiamo, si chiama condivisa la gestione dei fondi europei, si negozia il programma e poi viene dato alla Regione Sardegna. La Regione Sardegna decide come spenderlo e con che velocità. Allora, è matrigna l'Europa se noi non spendiamo quei soldi, ma se quei soldi li spendiamo, probabilmente l'Europa non è così matrigna. E voi fate un riferimento all'Europa, non dimenticate che i movimenti di autodeterminazione in tutta Europa si richiamano all'Europa. Non è un caso che il presidente in esilio della Catalogna sia a Bruxelles. Non è un caso che in corsi si usi lo stesso criterio per raccontare l'Europa. Non è un caso. Quindi non considero l'Europa patrigna, penso che un buon europeismo sia una parte per condividere queste istanze. Rispetto allo Stato, io non so se lo Stato sia padre o patrigno. Quello che ha dimostrato negli ultimi 10 anni lo Stato italiano non è certo benevolenza. È stato fatto un accordo delle entrate che non è stato rispettato. Una volta che quell'accordo sulle entrate è stato regolarizzato, ci hanno detto sì, noi facciamo l'accordo sulle entrate, lo regolarizziamo, ma i soldi non ve li diamo perché ci sono gli accantonamenti, che vuol dire i soldi non ve li diamo, no? Come se io faccio l'accordo con mio figlio, sì, io ti do la paghetta ogni settimana, ti do i tuoi 10 euro, però poi ti dicono no, quei 10 euro non te li do, te li metto nel salvadanaio. È la stessa cosa, solo che poi quel salvadanaio se lo prende lo Stato italiano. Allora, poi un'altra cosa, l'accordo sulle entrate era un accordo di corresponsabilità, un po' come i fondi europei, si diceva noi garantiamo con partecipazione di questo tipo a fronte di impegni di responsabilità su spese, tipo spesa sanitaria. Quella compartecipazione non poteva essere rimessa in discussione con accantonamenti. E i ricorsi purtroppo sono stati ritirati. Allora cosa succede? Che se tu ritiri il ricorso alla Costituzione, alla Corte Costituzionale, ti rimane solo la possibilità di scrivere letterine. E scrivere letterine non è proficuo dal punto di vista del bilancio regionale.
Una cosa che mi ha curiosità, a chi è venuto prima in mente il tuo nome? Cioè nel senso, come nasce il meccanismo? Cioè, non so, tu cioè, vorrei capire come fin fuori...
C'è uno zoccolo duro politico che non dobbiamo assolutamente negare, che è questo.
Ti rispondo subito. Fuori in questo modo.
C'è un nocciolo politico, non è che le questioni avvengono così. C'è un processo in atto dove l'indipendentismo progressista sta incontrando una certa sinistra sensibile e intelligente. Questo è il processo in atto, senza volercelo negare. lui è il ponte che mette in comunicazione queste due potenze. E abbiamo la dimostrazione scientifica della vittoria dove? In Scozia, dove il National Scottish Party si pappa tutta la sinistra.
Gavi, posso dire una cosa?
E sì, in sì. Catalogna, dove queste forze governano. Gavino, punto.
Umberto, per andare, per arrivare al punto, come è uscito il nome di Andrea, noi stiamo una unissima di sigle, sette sigle, uscito in maniera condivisa all'interno di tutto il processo democratico che noi abbiamo all'interno del movimento. Andrea già da diversi mesi sta curando all'interno di Autodeterminazione la parte programmatica, è il coordinatore dei tavoli programmatici che si incontrano con la conferenza aperta, e all'interno di questo processo di mutuo conoscimento e incontro
era già interno.
Andrea è già interno, Andrea è parte di Autodeterminazione ormai da mesi ed è una parte importante di questo processo di programmatico e ora anche elettorale.
Posso dire una cosa che comunque Gavino mi ha ricordato, ne abbiamo parlato prima, la Sardegna sconta un ritardo di percezione politica su una cosa fondamentale. E in Corsica una coalizione di questo tipo governa la regione. La crescita dei movimenti autonomisti e indipendentisti in tutta Europa è un dato di fatto. Se in Sardegna ancora non hanno raggiunto la maturità politica, probabilmente è colpa della legge elettorale, e lo sappiamo, che non gli ha mai dato la possibilità di avere una rappresentanza, e probabilmente scontiamo un certo ritardo che è dovuto anche alle litigiosità. Noi le litigiosità le abbiamo messe da parte, la legge elettorale non possiamo.
Per fare una votatrice manca anche la lotta armata che c'è stata in Corsica, ma questo è un altro aspetto.
No,
un questo è un altro aspetto.
Popolo pacifico, la Sardegna è un popolo pacifico.
Quella ha cambiato, ha inciso.
La scelta che ha fatto l'indipendentismo corso di abbandonare la lotta armata e di fare coalizione con gli autonomisti ha portato a quel risultato. Perché è ovvio che qui, e noi vorremmo fare la stessa cosa, vorremmo raccontare una Sardegna migliore, perché potrebbe diventare indipendente. Vorremmo costruire una classe dirigente migliore per la Sardegna. Vorremmo spendere meglio i soldi europei e regionali per fare qualcosa di possibile.
Quando è il tuo ingresso in autodeterminazione, diciamo così, ufficiale? C'è una data, c'è un momento, 2016...
Non esiste. Io dialogo con...
No, perché prima sono nel mondo indipendentista, devo dire.
Io dialogo con l'autodeterminazione già da tempo, da oltre un anno. La scelta politica di abbandonare i riferimenti sul Partito Democratico è conseguente al referendum sulle trivelle, che è precedente a quello istituzionale. Ho sempre avuto un rapporto privilegiato con i Rossomuri. Ho preso la tessera dei Rossomuri il 2 luglio.
Vi ricordate il 2 luglio che cos'è?
Ho partecipato da allora alla costruzione del programma di autodeterminazione.
Nel PD non avevi la tessera? Avevi la tessera?
Ho avuto un breve periodo la tessera del PD quando ero responsabile economico di quel partito, segretario Renato Sulli.
Grazie a voi.
Beh, non ci sono altre domande.
No. A posto.
Grazie a tutti. Grazie.